giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo di Poesisti portano avanti la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Francesco,
salve a tutti. Sì,
vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, l'indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Poesisti e casella postale 56 Marostica Vicenza.
E comunque sempre su internet c'è tutto quanto quello che riguarda questa trasmissione e tutti i sistemi per contattarci, rimanere in contatto e per avere informazioni. Perciò chi vuole appunto fare gli ascoltatori, seguirci in maniera più assidua, ha la possibilità tramite internet di interagire con noi in maniera quasi quotidiana.
2800 pagine aperte nel mese di maggio, comprensive del Collegio dei Sali, quello del male, uh-huh, e comprensive della fede pagana, 50-60 pagine sulla fede pagana di Xum, uh-huh, e 750 pagine del Sentiero d'Oro. Uh-huh. Per cui 2800 pagine, penso che sia un buon, solo nel mese di maggio questo, con tutti i casini che abbiamo avuto, penso che sia stato un buon risultato.
Sì, insomma, ma ottimo come risultato.
Cioè, 2000, vi torno a ripetere, sono state aperte 2800 pagine dei siti di cui io ho le chiavi, perché chiaramente Francesco ha altri siti di cui lui ha le chiavi e noi non posso andare a vedere i suoi, però fate conto, quello che io ho, 2800 pagine aperte, questi sono i risultati di del mese di maggio.
Sì, beh, poi io, come sapete, noi controlliamo poco perché di costo degli accessi, perché abbiamo avuto una serie di servizi pubblicitari che Claudio non utilizza e ogni tanto andiamo a vedere appunto le statistiche su questo. Questo dà anche la dimostrazione un attimino della diffusione, però i nostri siti come contenuto hanno parecchio materiale e sono sempre fra i più ricercati nell'ambito specialistico del paganesimo italiano, anche perché il panorama del paganesimo italiano, a parte molti giovani, molti ragazzi che stanno da fare, perché tanto per dire, io ho visto la categoria paganesimo dei gruppi di Yahoo e solo in pochi giorni sono da 103 gruppi a 108, non so se sarete ancora, e che vuol dire che c'è un fermento consistente, però molte persone non sanno che direzione prendere, cioè, anche perché purtroppo la definizione del paganesimo tendono a darle i cattolici, e poi c'è chi volutamente si vende o fa azioni di disinformazione, chiamiamola così, per essere buoni, e anche loro hanno delle difficoltà di orientarsi. Per fortuna che ci siamo noi, che almeno teniamo in questo ambiente, evitiamo che nascono troppi servi verso il cristianesimo, soprattutto perché c'è qualcuno che vorrebbe spacciarsi per pagano, in realtà non è pagano e poi è soltanto un servo dei cattolici.
Sì, in effetti quello che abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio è che il pensiero e costruire un qualcosa che abbia un suo fondamento sulle emozioni, sulla vita degli uomini, in realtà obbedisce a delle leggi di guerra.
Sì. Cioè,
perché quello che voi non fate fatica a comprendere, ma quasi tutte le persone non riescono a mettersi in quest'ottica, è che c'è una sola cosa importante nella vita, e siamo noi stessi. Cioè, ogni singola persona è un patrimonio. Cioè, voi pensate perché esiste il servizio sanitario, perché esiste il servizio pensionistico, perché esiste la polizia, perché esiste una struttura dello Stato così grande? Semplicemente non solo per appropriarsi delle persone, cioè per controllare le persone, ma anche per garantire delle persone che siano dei consumatori, dei produttori, che facciano funzionare una certa struttura di quello che è il sistema sociale. Per cui ogni persona è un patrimonio. E il patrimonio viene conteso da più parti, cioè quando si dice fa proselitismo, mega porta via tanti uomini, no, tanti si è convertito, cioè in realtà è un fatto di perdere potere all'interno del sistema sociale. Se tutti gli uomini prendessero nella propria mano la responsabilità della loro vita, tante cose cambierebbero.
Sì, di fatto appunto la cosa è sempre un errore, che e questo deriva anche da una educazione tipo cristiana, è quella del delegare, cioè poi del pensare che ad esempio ci possa esistere la pace eterna, ma la pace eterna è soltanto la morte per i cristiani. Di conseguenza in una società esisteranno sempre degli scontri, esisteranno sempre delle fazioni, esisteranno sempre un qualcosa che tende ad affermarsi o scontrarsi con qualcosa. Il problema è questo qua, che lo scontro in sé non è che è negativo. Il problema è quando si scontra tra una visione che dice noi siamo una componente della vita e dell'esistenza e siamo consci che ci battiamo alla pari con altre persone che hanno il diritto, con altre altre entità o con altre forze che anche loro hanno il diritto di affermarsi, che hanno la capacità anche loro di elaborare, di essere e di riconoscere la diversità, il pericolo è quando ci si scontra tra il famoso politeismo e il famoso monoteismo, perché in quel caso sono due visioni del mondo, due visioni della vita che sono inconciliabili, anche perché il monoteismo è la negazione dell'esistenza.
Io prima di venire qui in radio, Francesco, sono stato un attimo a cincischionare con la televisione, sai, passi i canali, guardi quello che c'è, allora c'è Maga che fa i tarocchi, poi c'è l'altra che fa cure dimagranti, poi sta l'altra che fa altre cose ancora. A un certo punto su Telealto ho trovato la tua amichetta del cuore, la Gatto Trocchi. Allora la Gatto Trocchi stava boforchiando fra le sue cazzate in mani, oltretutto vabbè, parte i comportamenti, ma proprio anche a livello schifido del pensiero, stava dicendo che le religioni evolute, cioè anche la Grecia, esce dalla religione evoluta, diventa una religione evoluta quando parla del Dio creatore, che dopo un concetto che passa da Platone, passa al cristianesimo e viene fatto proprio dal cristianesimo. In realtà questa non è una questione di essere una religione evoluta, è un'involuzione di quello che è il pensiero. E siccome mi ha fatto incazzare, io prima di partire ho raccolto un po' di materiali, un po' di fotocopie dal Timeo, un po' di fotocopie della metafisica di Aristotele, mi sono preso il trattato sull'anima, sull'immortalità dell'anima del Pomponazzi e tre appunti, e stasera vi beccate la trasmissione sul Timeo, su Aristotele e sull'immortalità dell'anima, perché la Gatto Trocchi mi fate girare le palle.
Beh, la Gatto Trocchi è specialista nel far girare le palle e sparare palle a continuazione, in continuazione. Ma la cosa che, ad esempio, beh, lei essendo cristiana, logicamente ha questo comportamento. Io mi ricordo sempre una sua affermazione quando un giornalista gli chiese, la Gatto Trocchi, ma perché secondo lei esiste una volontà delle persone di crearsi dei propri riti, di partecipare a dei riti, di cercare cose molteplici, cose diverse, di non rimanere legati a un'unica visione del mondo, a un'unica realtà, a un'unica affermazione religiosa? Diceva, per me sbagliano perché non comprendono la ricchezza del cristianesimo. Cioè, anche perché appunto lei fa l'opera di missionaria, però noi sappiamo che il cristianesimo è soltanto squallore, è soltanto povertà, è soltanto negazione di qualsiasi cosa. Logicamente lei non è capace di concepire o di permettere che le persone possano scegliere, che le persone possano inventare. D'altronde lei parte da una concezione puramente evoluzionistica, cioè nel senso negativo, cioè nel senso di dire gli altri sono disgraziati e andiamo sempre verso un Dio migliore. Ma questa è un'affermazione che dal punto di vista della non parlo della specie, non parlo dell'individuo, io parlo della cultura. La cultura non è che parte da un concetto primitivo, da un concetto povero, da un concetto misero. Non è che la mitologia africana sia inferiore alla mitologia greca, non è che la mitologia americana sia inferiore alla mitologia romana. Sono mitologie proprie che hanno una loro dimensione, che hanno una loro validità e che chi si riconosce in una visione non monoteistica sa cogliere nella bellezza le capacità, al di là poi delle singole affermazioni, dei singoli legami, delle cose dettate dalla loro natura, ma sapendo che è una mitologia, viene costruita dagli uomini, viene costruita dalle persone, dalle culture, non è un problema. Lei parte da questa concezione, c'è qualcosa che è peggiore, che è inferiore, e si evolve verso il Dio unico. Questa parte, dal punto di vista della storia delle religioni, è un'affermazione puramente falsa.
Infatti,
i monoteisti sono specialisti nel falsare le cose.
E poi i semi monoteisti le fanno proprie, insomma, cioè Dio crea l'uomo, dopo l'uomo diventa prima totemista, dopo animista, dopo politeista e dopo trova il Dio unico. Cioè, queste paranoie mentali che sono in testa a tante persone veramente sono delle offese per l'umanità, ma d'altronde veniamo fuori dall'orrore cristiano e chiaramente dobbiamo venire fuori.
Sì, ma anche perché, come dicevo, i monoteisti tendono sempre a falsare, ad annientare, a cancellare, e poi tendono a ricostruire il passato in base alla loro necessità. Basta pensare che, ad esempio, loro dicono sempre sì, la mitologia greca o romana si è evoluta verso forme superiori. Non è vero, perché il monoteismo è un abbattimento. Loro sono costretti a inventarsi il corso dell'evoluzione verso forme superiori perché non sono riusciti ad annientare il bagaglio culturale, certo, religioso, spirituale, esistenziale dell'antica Grecia o dell'antica Roma. Dove hanno potuto veramente cancellare tutto, oltre che le persone, anche la cultura, la storia, la memoria, tipo nell'Africa, loro possono benissimo raccontare tramite i missionari, tramite gli studi fatti da cristiani, che tutte le mitologie africane hanno un Dio creatore, cosa che non è vera.
È allucinante.
Però questo lo fanno perché in Africa sono potuti arrivare, sono potuti annientare centinaia di milioni di persone, a distruggere la cultura, e dopo si sono offerti loro come, certo, mediatori, come quelli che potevano raccontare cosa erano gli altri,
esatto,
e a questo punto hanno raccontato quello che hanno voluto, cioè hanno sempre deformato tutta l'esistenza, tutta la cultura, e non hanno avuto problemi a deformare ulteriormente la storia di un popolo.
Comunque dimostrerò con poche cose, insomma nel giro di un'ora, come l'idea religiosa del politeismo sia infinitamente più avanzata e più attuale di un'idea monoteista, anche perché bene o male fa parte del patrimonio culturale ormai acquisito, penso, il concetto secondo cui nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, per cui è un po' difficilino vendere ancora, spacciare un Dio che ex nihilo crea il mondo. Ed è anche duretta spacciare l'idea di Erasmo da Rotterdam secondo cui il demiurgo platonico è uguale al Dio dei cristiani, un po' duretta, insomma. Abbiamo qualche traduttore indipendente ultimamente, non so se avete idea, cui rifaremo, daremo una rivisitatina, insomma.
Ma non esiste nessun Dio all'interno di nessun pantheon che sia politeista che assomiglia al Dio dei cristiani,
no, ma
cioè non esiste.
È lo stesso in Platone, c'è l'opera demiurgica, no? Cioè c'è il venire in essere delle coscienze e ci sarebbe questo ente che va ad ordinare all'interno del caos. Però questo ente che va a ordinare all'interno del caos non è superiore agli dèi, è forse la forma più bassa delle divinità, delle idee, degli dèi stessi, perché è una divinità ordinatrice di ciò che già c'è. Però il problema di dire ordino ciò che già c'è non significa affermare che c'è una volontà esterna che ordina, ma che ci sono delle forze che fanno dei passaggi, fanno dei mutamenti. Per cui si identificano queste forze, ma non si staccano da quello che sono gli oggetti, se non all'interno di un discorso discorsivo. Però le forze della trasformazione sono all'interno degli oggetti, tant'è che c'è il caos, per esempio, c'è la notte. Cioè, Platone ti riconosce tutte queste divinità mitiche esiodee, perché in realtà sono le divinità da cui il presente viene germinato. Il problema è che Platone non sapeva che energia e materia sono la stessa cosa. È come dire il discorso di Pomponazzi. Pomponazzi non sapeva che l'energia e materia è la stessa cosa, per cui il corpo e l'anima sono la stessa cosa. Cioè è il corpo che supporta tutte queste qualità che vengono divise in anima, mente e pensiero. Però sono delle cose soggettive nostre. Se Platone avesse saputo che in natura nulla si crea, nulla si distrugge, che l'energia e la materia sono esattamente la stessa cosa, organizzate in maniera diversa, avrebbe potuto capire che le qualità del pensiero, dell'anima, della mente non sono altro che espressione di quello che è un corpo. Qualunque corpo, sia di fisico, che noi chiamiamo fisico, o di energia, esprime mente, esprime nous, esprime concetti, esprime quello che è ciò che lo anima, cioè quello che gli fa fare le strategie. Ma bisognava avere il concetto secondo cui energia e materia sono la stessa cosa. Ovvio che se non c'è questo concetto a priori del pensiero, il pensiero prende un'altra via.
Sì, ma c'è anche un altro discorso da fare, che nel senso, al di là delle falsificazioni, delle traduzioni e delle cattive interpretazioni, esiste anche una cosa che è fondamentale, che il monoteismo ha fatto, cioè che probabilmente molti autori antichi, che noi li interpretiamo in una certa maniera o li diamo una certa validità, danno un significato diverso a questo, e forse erano anche consci che i significati erano molteplici, anche perché certe volte le parole non si esauriscono solo nelle parole, ma sono dei concetti consistenti. E molte volte una parola può contenere molti concetti, molte interpretazioni e molte possibilità, molte vie. Cosa hanno fatto i monoteisti? Di fronte a una società che poteva offrire lo stesso concetto, molte interpretazioni o molte possibilità, o che si riconnetteva ad altre entità o ad altre parole o ad altri valori o ad altri mondi, li hanno tutti quanti spezzati, li hanno tutti cancellati e hanno selezionato quelli che erano più comodi loro. Di conseguenza è ben difficile dire cosa intendeva Platone. E noi purtroppo Platone abbiamo l'interpretazione che danno i cristiani, perché sono gli unici che sono adogati il diritto di interpretarlo. Però probabilmente il suo parlare non era il povero come il parlare cristiano, il parlare dei monoteisti, era molto ricco, e sicuramente le sue parole erano un insieme di concetti che le persone erano in grado di comprendere. Creando la distruzione della cultura, ci è rimasto solo il concetto che i cristiani hanno allevato.
Poi un concetto che viene espresso attraverso le parole non è dato da ciò che le parole dicono come oggettività, ma è l'emozione, l'emotività dell'uomo che le esprime, la sua conoscenza, la sua cultura, il suo modo di vedere le cose e l'urgenza che lui aveva di dire quella cosa. Perché io posso dire quella cosa, ma anche esattamente inverso, cioè un concetto opposto, in una situazione diversa. Cioè quando mi cambiano delle variabili, un concetto che lo do in positivo, posso dire le stesse cose in negativo. Ma non è che dico un'altra cosa, semplicemente è collocata in un'oggettività diversa, per cui il significato che gli attribuisco è assolutamente diverso. Cioè l'uso delle parole è ingannatore se noi non conosciamo da dove quelle parole provengono.
Sì, ma c'è anche un discorso che è fondamentale da fare, che molte delle informazioni che appartenevano alla cultura antica erano informazioni di tipo orale, cioè nel senso che venivano tramandate in maniera orale, proprio perché si era consci che le parole in se stesse dicevano poco, cioè che ci doveva essere il veicolo o la persona che le portava, che dava la dimensione, che gli dava vita, che gli dava profondità, che gli dava valore, e di conseguenza, sapendo che un messaggio mi viene non da un testo, ma mi viene da una persona, so che questo testo o questa affermazione, questo concetto può essere anche modificato ed alterato. So che questa alternazione la posso fare anch'io e so che di conseguenza le cose non sono stabili, ma sono in trasformazione. E questo è chiaro, è un concetto di chi non è all'interno del monoteismo. È certo che non essendo il concetto di eresia o il concetto di ortodossia, per gli antichi questo problema non si poneva, si sapeva che ogni portatore di messaggio, ognuno che affermava qualcosa che aveva preso ma che aveva elaborato e che lo riportava in maniera sua. Di conseguenza non lo si vedeva come il testimone, ma si vedeva come la capacità di elaborazione, perciò anche il comportamento o il comprendere le persone e rientrare in una funzione ben diversa rispetto alla funzione che viene relegata, ad esempio, al sacerdote all'interno della religione cristiana.
Poi c'è un altro discorso, molte cose a monte si davano per scontate, sì. Cioè quando uno scriveva o scrive un testo, e dà per scontato tutta l'oggettività culturale nella quale vive.
Ma oltre che dare scontate, erano acquisite alla cultura delle persone, cioè nel senso che non si pensava di parlare con una massa di ignoranti come i monoteisti, cioè si dava che queste persone avessero acquisito dei concetti di elaborazione che i monoteisti hanno perso.
Quando Platone si prendeva il Timeo, andava sull'Agorà e se lo metteva a leggere, perché pubblicare vuol dire mettersi a leggere sull'Agorà il testo che Platone aveva scritto. Gli astanti sapevano a cosa lui si riferiva con le varie parole, con i vari concetti, per cui sapevano che dalla loro cultura ne derivava un arricchimento, ma lui non faceva il riassunto di tutta la cultura del tempo per dopo scrivere il Timeo. A noi è rimasto quel pezzetto estrapolato dall'insieme che quel pezzetto ha generato, per cui a volte siamo amanti di Platone, altre volte gli spaccheremmo la faccia. Non è che lui abbia delle colpe, in realtà lo facciamo noi perché collochiamo le cose in questo tipo di cultura, per cui chiaramente noi abbiamo anche il diritto di selezionare le cose e di commentarle a modo nostro. Per questo noi non prendiamo mai per oro colato nessuno.
Sì, ma questo diciamo che forse la critica non viene tanto per le sue affermazioni, ma per il quanto come sono state utilizzate dagli altri. Cioè se una cosa che a noi può anche non dire molto o non crea del danno, uno può anche non curarsene. Esatto. Il problema è quando questa cosa viene utilizzata a giustificare il monoteismo o la follia criminale cristiana. Allora a questo punto si va a vedere cosa, che strumenti utilizza dal punto di vista intellettuale, religioso o di affermazione il criminale del cristianesimo. E allora a questo punto uno deve anche trovarsi a scontrarsi con certe realtà tipo quella di Platone, però nulla toglie che potenzialmente una sua affermazione inserita all'interno di una società molteplice come cultura e come stile di vita non avrebbe creato problemi, non avrebbe creato dei danni che crea adesso all'interno di una società monoteistica.
Anche perché ci ricordiamo che a quei tempi, sto parlando non dei tempi di Platone, ma subito dopo, cioè attorno al primo, secondo secolo, il proselitismo ebraico era violentissimo,
sì.
No? C'era l'espansionismo ebraico, era violentissimo. E l'ebraismo aveva sì tutta una serie di successi, cioè stava mettendo successi a manico, ma aveva una povertà intellettuale, una miseria religiosa ed etica che veniva a scontrarsi col paganesimo e essenzialmente con i greci. Nel suo scontro con il paganesimo e con i greci, e l'ebraismo ha saccheggiato sistematicamente tutta quella che era la cultura greca. Tant'è che molti libri di quello che è la Bibbia, le cosiddette traduzioni dei 70, 72, poi vengono 70, per, in realtà sono delle vere e proprie elaborazioni e rubacchiate anche dal peggiore dei paganesimi, cioè neanche dalla, dal paganesimo culturale che aveva un certo peso, ma dal peggiore, il più abietto, perché gli ebrei in quel momento stavano saccheggiando tutto il mondo. Per cui figuratevi un po' cosa è rimasto di quello che era la grecità antica, insomma.
Sì, beh, un'altra caratteristica dell'ebraismo all'interno del monoteismo è stata quella, ad esempio, del distruggere completamente altre culture. Io si parla dei filistei, dei cananei, per poi di appropriarsi delle sue definizioni, della loro cultura, ma prima hanno dovuto annientarli, hanno dovuto proprio ucciderli, hanno fatto le guerre, hanno distrutto popolazioni che avevano una ricchezza dal punto di vista anche religioso inconsistente. Basta parlare, ad esempio, da vedere nella Bibbia tutte le volte che i cananei vengono citati proprio in una maniera peggiore. Eppure moltissime poi delle cose che sono entrate nel bagaglio religioso degli ebrei sono state proprio derubate ai cananei, però prima li hanno osteggiati, li hanno annientati, li hanno oltraggiati, li hanno cancellati e poi hanno utilizzato quello che gli era più comodo.
Se leggiamo i reperti di Ugarit, ritroviamo tantissimi passi che sono stati saccheggiati dagli ebrei per le loro Bibbie, insomma, cioè li troviamo di pari passo. Qual è il vero problema? Era che quando era Ugarit aveva un senso quella cultura, perché era funzionale alla vita. Quando gli ebrei se ne appropriano e la usano per la loro Bibbia, la usano apposta per distruggere la Bibbia e costringere le persone in ginocchio, cioè per distruggere la vita e costringere le persone in ginocchio. Per cui abbiamo dei pezzi che appartengono a una cultura che vengono letteralmente rubati, perché vengono rubati, un saccheggio sistematico, uno dei più vergognosi. Dopodiché, una volta rubati, vengono utilizzati e trasformati per costringere persone in ginocchio. Io ho alcuni pezzi dei trovamenti di Ugarit, oltretutto fatti anche da cattolici, cioè da PM, credo fosse l'edizione, che è veramente una cosa vergognosa, vergognosa. Non ci sono parole per definire. E gli ebrei hanno cominciato quello che poi i cristiani hanno continuato, perché dopo, siccome gli ebrei hanno preso delle mazziate non indifferenti, perché forse fare guerra a destra e a sinistra ne hanno prese a destra e a sinistra, allora sono tirati i remi in barca, hanno cessato di fare proselitismo e ci hanno pensato i cristiani poi a continuare, gli zeloti praticamente.
Sì, beh, appunto, infatti basta pensare, qualcuno viene a dire appunto che dice adesso che appunto l'ebraismo non è una religione che fa proseliti, ma lo fa perché aveva esattamente tante bastonate dei popoli vicini sul discorso proprio del proselitismo. Ma appunto il problema è che hanno preso queste bastonate non per la loro religione, ma perché le popolazioni vicine non comprendevano perché ci dovesse discriminare delle persone in base alla religione, alla cultura, in base a una visione religiosa. Cioè, per loro era inconcepibile il discorso della discriminazione per il fatto di un fattore religioso, e veramente per loro era inconcepibile concepire che un popolo potesse violare i diritti degli altri, perché basta pensare che ad esempio in Israele, nella Palestina, ad esempio, le minoranze greche erano perseguitate, e quando si chiedevano perché venivano perseguitate e gli veniva risposto per il fattore religioso, per loro veramente era un'opera di bestialità, perché non era combattere contro un nemico, ma era negare l'esistenza delle persone che non facevano nessun danno, che vivevano lì in quel paese.
Poi fate conto che hanno cominciato a massacrarsi fin da subito fra Islam e ebrei, cioè Maometto ha distrutto due o tre città ebraiche e viceversa, cioè ci sono fatti una guerra spietatissima fra Maometto in persona e gli ebrei, per cui pensate un po' il significato, insomma, che ha tutto questo, e tutti quanti per vendere il loro Dio. Cioè, che questa è la cosa più aberrante. Dici sì, vabbè, vendono stoffe, almeno mi vesto. No, vendono il loro Dio, cioè il Dio che diventa merce, che viene spacciato. Va bene.
Beh,
Francesco,
tutti i monoteismi guardate sempre sulla violenza e sull'imposizione violenta.
Gli diamo appuntamento per venerdì 21. Venerdì 21 giugno alle ore 20:15 e alle 20:45 ci troviamo tutti quanti a Marostica, via Montello 66, penultimo dibattito è l'intento, e state con le orecchie allerta, perché io comincio a lavorare in fonderia lunedì, non so che turni avrò, spero naturalmente di non avere assolutamente problemi di fare il dibattito, e siccome non posso prendermi permessi il primo mese dovrò per forza spostarlo a un venerdì più ottimale, e sarà probabilmente il venerdì dopo, se dovesse andare male, perché non posso spostare di più, perché dobbiamo per forza chiudere i dibattiti prima di agosto.
Sempre che dopo agosto c'è...
D'agosto c'è il rito, ma comunque dopo dobbiamo cambiare anche la fase, perché ormai abbiamo concluso i sei anni di costruzione e bisogna cambiare fase. Cui, esistono sempre delle fasi nella vita, vero Francesco?
Sì.
Esiste un inizio, una conclusione, un reinizio, cioè che vuol dire che non facciamo più niente, vuol dire che facciamo di più, ma in maniera diversa.
Sì, no, appunto il problema è anche consistente, che logicamente andare a sforare al di là dell'estate sarebbe anche togliere la continuità alla cosa, perché praticamente, cioè nel senso, creare un voto così consistente sarebbe abbastanza, anche perché potremmo appunto considerare il discorso del rito come la conclusione di questo lungo percorso, cioè, sarebbe brutto, speriamo che le cose non siano così gravi da doverlo spostare dopo l'estate, vedremo di organizzarsi in maniera tale che luglio sia la conclusione di questo corso.
Anche perché con l'intento noi entriamo nel mondo come tempo e parliamo del grande intento di Eros universale, quello che scioglie quello che scioglie i legamenti e quello che spezza le membra, perché tutto quello che farete è legato all'Eros universale. Entreremo nel mondo come tempo, capiremo alcuni meccanismi di passaggi fra il percepire il mondo come tempo e il mondo come materia, dove nella materia, nella ragione, il tempo non è altro che misura del mutamento, mentre il tempo esiste anche in sé. E vedremo anche perché non è esatto dire usare il termine tempo, ma non ne ho altri di migliore di questo. E nel sognare parleremo, nell'ultimo dibattito, delle varie tecniche, di alcuni effetti, di alcune trasformazioni nella costruzione del corpo luminoso. Vedremo cosa significa, tutta una serie di significati, alcuni che già stanno sognando hanno, lo stanno vivendo anche in prima persona, e parleremo anche di questo. Con questo finiamo il ciclo e vi ricordo che questo è stato il ciclo più avanzato di stregoneria che sia stato fatto in Italia, ma forse anche in tutto il mondo, salvo quelli che hanno avuto la fortuna di avere contatti con stregoni migliori di me. E questo è un altro discorso. Anzi, io non sono uno stregone, sarò 5 minuti prima di morire, forse lo diventerò, però siccome qualcosina ho imparato nel frattempo, quello che ho imparato ve lo regalo. E si può fare meglio e lavoreremo anche per fare meglio, però farà parte di cose diverse, di momenti diversi della vita della costruzione. Bene, allora Francesco.
Beh, posso rubarti ancora un attimo.
Adesso tu vai tranquillo che intanto mi preparo per il prossimo vino orfico. No, vai tranquillo.
No, io voglio ricordare una persona che in un certo senso...
E le mirezzo là?
Bravo.
Ho mandato un messaggio in lista, no? Dicendo che in effetti l'Emir Zola, avendo fatto i mistici dell'Occidente, mi ha aiutato moltissimo, e mi ha aiutato moltissimo anche per capire la miseria di quello che è il misticismo cristiano. E siccome lo ha scritto nel 63 questo, no? Io l'ho letto, faccio conto, fine anni 70 questo libro, e mi sono ricordato di un passo che ho in una burra, della sua interpretazione relativa ai poveri di spirito. E siccome è molto articolata, l'ho presa, l'ho copiata e l'ho mandata in lista. Ci credi che due giorni dopo, forse un giorno dopo, nell'altra lista, quella dei figli di puttana, c'era già qualcuno che aveva messo degli articoli ripresi da qualche parte?
Sì, questo posso anche immaginarlo, insomma.
E un altro che aveva sottolineato come sto Zola era amante della campa, la quale era una di destra, e non capiva questo connubio fra misticismo e questa di destra, come se ci fosse una connotazione politica nella percezione del mondo. Comunque.
Sì, beh, per quanto riguarda l'Emir Zola, bisogna comunque ricordare che è stato uno dei precursori, che ha avuto anche il successo di poter creare riviste come Conoscenza Religiosa. Io purtroppo di Conoscenza Religiosa ho sempre trovato pochi numeri, infatti ne ho pochissimi che ho letto, però va riconosciuto la sua capacità dal punto di vista culturale di elaborare in periodi non facili, perché in questo momento affrontare temi di mitologia quando fanno anche le dispense appuntate nelle edicole è facile. Lui l'ha fatto in anni in cui veramente la mitologia era considerata relegata ai margini. Ha dato un ampio spazio ad autori stranieri che hanno fatto degli studi fondamentali per quanto riguarda la mitologia. anche nel campo, diciamo, delle regioni monoteistiche ha utilizzato studiosi che hanno dato una dimensione profonda a certi fattori mistici di quella religione, però danno uno studio. E diciamo che sia le sue opere, sia la rivista Conoscenza Religiosa è stato veramente un laboratorio. Voglio ricordare che ad esempio Zolla fece pubblicare sulla sua rivista Conoscenza Religiosa in alcuni pezzi mai tradotti, tipo ad esempio ci fu un libro, c'è un opuscolo di Porfirio, sugli dei e gli uomini di Sallustio, sugli dei e il mondo di Sallustio, fu pubblicato la prima volta nell'edizione appunto di Conoscenza Religiosa ed è un contributo notevole. Lui fece degli studi di mitologia non da poco e soprattutto aprì la via a questi studi. Basta pensare che Zolla era amico di Cugliano, uno studioso dell'Erson del Rinascimento, che era continuatore del pensiero di Eliade. Beh, Cugliano è stato ucciso in un'università americana molto giovane e ancora adesso non si sa chi l'abbia ucciso, e lui era specialista della magia del Rinascimento. Perciò è stato il precursore, quello che in ambito, diciamo, accademico ha mantenuto e ha permesso di conoscere molti autori. Lui appunto è morto di recente e ritengo giusto, anche se alcune sue interpretazioni non sono condivisibili, il contributo che ha dato è stato consistente per l'Italia, anche perché purtroppo per troppi anni la mitologia è stata sempre relegata ai margini e non apprezzata e non vista per l'importanza che aveva. I suoi studi appunto sia di simbologia sia di altre tematiche vanno considerati. Basta pensare che appunto la rivista Conoscenza Religiosa viene pubblicata da una casa editrice che era la Nuova Italia, che ha fatto molte pubblicazioni su tematiche inerenti alla storia delle religioni. E vabbè, lo vogliamo ricordare così, lo vogliamo perché è giusto ricordarlo, al di là delle differenze che sicuramente ci sono e ci sono state col suo pensiero.
Sai, è un po' difficile riuscire a trovare delle persone che pensano come noi, perché penso che anche Coso, Dresner, no?
Dresner,
non è che pensi come noi.
No, cioè, ma difatti.
Cioè, però in effetti danno un grande contributo a quella che è la cultura, a quella che è la vita, e danno anche degli strumenti attraverso i quali poter costruire la vita e poter costruire la cultura. Pertanto sempre omaggio a questi personaggi, e questi personaggi vanno anche sempre riveriti, perché in fondo hanno fatto delle grandi battaglie nella loro vita e hanno fatto dei grandi regali all'umanità, cioè hanno dato il sì, loro moneta, il loro contributo. Per cui noi dobbiamo essere sempre grati a tutte queste persone. Questo non significa che ne sposiamo il pensiero o ne sposiamo la visione, però sta di fatto che io ho letto volentieri quello che Émile Zola ha scritto, mm-hmm, e mi ha fatto capire tutta una serie di passaggi. Per i mistici dell'Occidente io cito questo perché quello che ho letto in gran parte, non l'ho letto tutto, però mi ha fatto capire quella che era la miseria morale, cioè la miseria magica, miseria della vita, la miseria del vedere il mondo che era portata dal cristianesimo, e lo ha fatto nel 1963, ricordiamoci sto libro. Per cui io ripeto, l'ho letto negli anni 70, per cui l'ho letto 10 forse 15 anni dopo, anche verso la fine degli anni 70, 15 anni dopo che lui lo aveva scritto. Fate un po' conto che razza di patrimonio aveva dato, insomma.
Sì, basta pensare che l'ultimo libro, se non sbaglio, di Zolla è stato un libro su Dioniso.
Sì.
L'ultimo libro proprio del...
Cercava di commerciare Dioniso con quello che era il discorso di Nietzsche. Poi, meno male, insomma, viene fuori dal cristianesimo anche lui, no? E aveva fatto anche parecchi libri di ricerca sullo sciamanesimo.
Sì.
Cioè, questo era il suo punto forte in realtà, per cui viene ricordato.
Difatti appunto si lega la sua amicizia appunto con Cugliano proprio per questo fatto, per lo studio proprio dei maghi del Rinascimento, proprio perché c'era un discorso di conoscenza appunto sciamanica.
Va bene, per cui omaggio a Elémire Zola.
Zolla.
Zolla.
Zola era francese.
Bene, ignorfici. Cioè, anche questa che ha tradotto ignorfici, ho detto tante parolacce io, no? Non
sì, no, ma difatti.
Le sue traduzioni sono fuori di testa, in realtà non è che siano fuori di testa, sono fatte da una persona che conosce bene il greco, che conosce bene anche la mitologia, che però è cresciuta in ambito cristiano, cioè, non si può mia persona fare.
Comunque esiste sempre la traduzione di Giuseppe Fagin, che della Buonanima, che è di Vicenza, che ha fatto l'Inni Orfici ben prima di questa persona, e ha dimostrato, a mio avviso, leggendo l'Inni Orfici di Giuseppe, nella traduzione di Giuseppe Fagin, migliore intelligenza, migliore capacità. Basta pensare che abbiamo un inciso, visto che si parla di Giuseppe Fagin, già negli anni 50 Giuseppe Fagin pubblicò un libro sulle streghe, in cui veramente prese in giro la teologia cristiana sulle affermazioni delle accuse dei rapporti con il diavolo, con Satana, rispetto alle streghe.
Sì, no, ma esistono tutti questi autori, tutti questi personaggi che hanno fatto un grandissimo lavoro. C'è un altro omaggio che però non abbiamo ancora fatto, ed è all'inaugurazione che sta per avvenire alla Biblioteca di Alessandria. Se permetti, è previsti 8 milioni di volumi, è una ricostruzione doverosa che manca da Aureliano, 270 d.C. insomma.
Il problema è che il monoteismo ci costringe a delle ricostruzioni infinite. Perché se potessimo ricostruire solo una biblioteca di Alessandria, il problema fosse risolto. Abbiamo l'esistenza, una vita da ricostruire.
Sì, ma c'è una serie anche di imperatori di quel periodo, no? Aureliano, ma poi arriva Costanza, arriva proprio la feccia. Cioè non arriva proprio. Gente non sapeva neanche scrivere il suo nome e cognome, insomma. Penso che Giuliano Apostolo sia stato un intellettuale a livello di Socrate rispetto a loro, perché era effettivamente un genio. Arriva a dei personaggi che non hanno non solo cultura, ma che i libri servono soltanto catastraccia, insomma, cioè più o meno vengono distrutti, annientati, bruciati, disprezzati proprio. C'è l'annientamento di tutta la cultura, quella che è stata la cultura antica, ma con tutto quello che comportava. Adesso hanno fatto un sacco di casino per la distruzione delle statue del Buddha in Afghanistan, no? Giustamente, perché è un patrimonio comunque dell'umanità che è andato distrutto. E però ricordiamoci cosa c'era una volta che ci è andato distrutto, insomma.
Il museo archeologico, che ne hanno parlato qualche volta, il museo archeologico di Kabul, che di cui è completamente sparito, cioè che esiste una ricchezza non da poco, il che significa che in epoche ben diverse persone con una cultura diversa riuscivano anche in posti che adesso vengono considerati terzo mondo a costruire veramente qualcosa di incredibile, insomma. Perché se voi vedete, io ho avuto l'occasione di vedere varie fotografie delle produzioni artistiche prima dell'invasione islamica, c'è veramente da meravigliarsi della capacità di quelle persone. E che dopo tutto questo non rimanga nulla, lo dobbiamo non alle capacità delle persone, ma alle religioni monoteistiche che hanno dato questa impossibilità alle persone di realizzarsi.
Che poi alla fine non è che quello che hanno realizzato queste popolazioni sia andato perso, perché ci sta attorno a noi, cioè ci circonda, ma noi siamo più poveri perché ci manca quella forma. Ci manca i loro occhi con cui guardavano il mondo, cioè siamo privati della loro visione, del loro modo di interpretare il mondo, che è fondamentale, capisci?
Ma difatti esiste un'opera che forse dà la dimensione di questo. È un autore russo che si chiama Dmytro Merejkovskij, che ha scritto vari libri sulla guerra tra il monoteismo, tra il cristianesimo e il paganesimo. Ha scritto appunto La morte degli dei, ovvero Giuliano Imperatore, e ha scritto un altro libro che si chiama appunto La rinascita degli dei, ovvero Leonardo da Vinci. E c'è appunto in questa opera La rinascita degli dei, ovvero Leonardo da Vinci, in cui appunto lui c'è un credo che si chiama La diavolessa bianca, e racconta nel momento in cui, durante uno scavo archeologico, viene scoperta una statua di Venere. E allora lui va a descrivere i comportamenti delle persone. Allora subito si nota il parroco, che sono le campane, chiama tutti quanti i fedeli, il gregge, perché dice che è un'opera del demonio e va cancellata. Dall'altra parte abbiamo chi cerca di difendere materialmente questa statua racchiudendola in un castello. Dall'altra parte abbiamo chi ne rimane sconvolto e stupito nel vedere questa opera e non riesce neanche a toccarla. Dall'altra parte abbiamo Leonardo da Vinci che si getta sopra e cerca di prendere tutto quello che gli è possibile da questa statua, questa perfezione, cerca di misurarla, toccarla, capirla, perché si rende conto che i cristiani la distruggeranno e che lui deve conservare quello che è stato il passato. E logicamente il monoteismo ha cancellato moltissimo del passato. C'è rimasto poco, quel poco è più che sufficiente per ripartire. Si può ripartire però solo se il nostro animo è capace di ripartire.
Perché siamo uomini, solo per questo. però non sarà più quello che era prima, cioè tutti i percorsi sia religiosi, sia etici, sia emozionali, sia psichici, sono andati completamente perduti. Noi abbiamo la possibilità di ricostruirli prendendo anche esempi, storie e leggende antiche, però non è più la stessa cosa, no? È quello anche che andiamo avanti a ripetere ormai da anni. Ciò che sarà il futuro non sarà più ciò che avrebbe potuto essere se. Ciò che avrebbe potuto essere se è morto e c'è un altro futuro che va ricostruito, e questo dipende solo da noi, da ogni singolo noi, cioè ogni singola persona è fondamentale, è importantissima. Se non dice mi da solo cosa posso fare, no, una persona da sola può scuotere le colonne del cielo. E per cui fate un po' voi, se siamo 1000 persone che scuotono le colonne del cielo, che razza di tremasso che mettiamo se una persona riesce a fare tremare. Per cui ricordatevi sempre questo, il futuro è tutto da ricostruire, il passato ce l'hanno distrutto, qualcosa si può conservare, qualcosa recuperare, basta. Va bene, i orfici, va, profumo di era racchiusa nei grembi ceruli, aeriforme, era di tutto sovrana, beata compagna di Zeus, che offre immortali brezze gradevoli che nutrono la vita, madre delle piogge, nutrici dei venti, origine di tutto, senza di te nulla conobbe affatto la natura della vita, perché mescolata all'aria santa è tutto partecipi, infatti tu sola tutto domini e su tutto regni. Agitata sull'onda con sibili d'aria, ma dea beata dei molti nomi, di tutto sovrana, vieni benevola, rallegrandoti nel bel volto. Questino esprime il potere di essere del veggente, che manifesta il suo sentire e il suo intuire come parte integrante dell'essere natura. Riconosce se stesso come parte dell'essere natura, di quel tutto di cui era e partecipe e manifestazione della vita che nutre. Il nutrire la vita è attività di era. Era è l'essere natura, e come tale nutre la vita, e con tenere brezze la porta a crescere. Suo figlio Ares la costringerà a selezionarsi al fine di costruire Era. Era e Giunone sono identificati con la nascita. Una delle figlie di Era è Ilizia, il partorire quale manifestazione divina. L'essere natura e la coscienza di sé Era, è il veggente che scrive quest'inno, ne è consapevole. L'essere natura è quanto manifesta il veggente, e questi lo omaggia affermando: senza di te nulla conobbe affatto la natura della vita. Solo che il veggente, quando scrive gli inni, si gira a guardare il suo passato e osserva la possenza dell'essere natura e le azioni di Era. Infatti tu sola tutto domini e tutto regni, agitando sull'onda con simili d'aria. Ciò che non distingue è come proprio l'essere natura e la coscienza di Era che si manifesta nelle sue azioni, e il dominio che Era esercita sulla natura altro non è che la determinazione con la quale l'essere natura manifesta se stessa e diventa persistente sulla superficie di Rea e sotto il manto di Zeus, l'atmosfera. Vi ricordo che Rea è l'essere terra. Così il veggente vede il vento che diffonde la vita e la pioggia che nutre, osservando in queste azioni manifestazioni divine, divine se stesse e capaci di generare la vita. L'inno è molto breve, ma descrive la fonte della vita, di quanto ci circonda. Chi mai direbbe che nell'essere vegetale, che nell'essere umano, che l'essere umano tiene nel vaso sopra il davanzale di casa, c'è un Dio, e che quel Dio altro non è che la pianta di quel vaso? Osservare il potere di essere dei soggetti della natura che costruiscono loro stessi ci permette di cogliere le trasformazioni, ma osservarne la persistenza della specie, la capacità di adattarsi giorno dopo giorno, ci permette di cogliere il potere di essere della parte femminile della propria specie, la capacità di continuare a costruire anche quando tutto attorno sembra distrutto, annientato. È il potere di essere di Era. Le specie continuano a nascere e ad esistere, a persistere. Nel farlo pongono le basi per la trasformazione futura, per la nascita della qualità. Se volete vedere il potere di essere di Era, guardate le donne di tutto il mondo quando sono costrette a scappare dai carri armati con i figli in braccio. Se non sapete vedere la Dea nei loro gesti e nei loro occhi, allora non sarete mai in grado di cogliere gli dèi che vi circondano, né svegliare il Dio che dentro ognuno di noi spinge per crescere. In quei gesti c'è il significato, Infatti tu sola tutto domini e su tutto regni. Davanti ai carri armati si può solo scappare, ma dopo c'è un altro sole che sorge, o altri semi da piantare. Così per gli esseri animali, nonostante la distruzione delle specie, c'è un altro sole che sorge, e forse c'è un'altra possibilità. Umiliata era, e lei striscerà fra le dune sabbiose dove l'unica pianta ha affondato le radici e dove l'unico scorpione riesce a muoversi nel silenzio che uccide le orecchie. Poi viene la pioggia e un altro giorno, un altro sbocciare, ed era si ammanta di mille vite ed è la madre delle piogge, nutrice dei venti, l'origine di tutto, che si veste di splendore. Guardiamo la vita che ci circonda, riconoscendo in ogni sua rappresentazione, in ogni sua coscienza la rappresentazione e la coscienza di Era. E allora, qualunque siano le nostre azioni, non esprimeranno mai il senso del disprezzo. Allora, anche noi potremo dire, ma Dea Beata, dai molti nomi, di tutto sovrana, vieni benevola, rallegrandoti nel bel volto. Questo è tutto. E scusate se poco.
Beh, insomma... di Era, come di tutte le altre divinità, non si dirà mai abbastanza, nel senso che veramente sono divinità che aprono continue possibilità e danno anche continui esempi e modelli di comportamento, soprattutto sia personali sia esistenziali, e perciò dovremmo sempre legarsi a queste divinità. Beh, io vorrei ricordare alcuni epiteti dati a Era, che sono abbastanza significativi e che potrebbero essere interpretati in maniera abbastanza profonda. Beh, uno ad esempio è chiamata anche Ilizia ed è la madre delle Ilizie, praticamente la protettrice del parto e anche dei matrimoni. È curata come la fanciulla e anche come la Teleia, la compiuta, o come che era la solitaria. Certo che per una divinità, come tutto per le divinità, proteggono qualcosa che nasce, qualcosa che deve diventare, qualcosa che deve vivere. Ma oltre che appunto proteggere il parto, proteggono il matrimonio. Il matrimonio è la possibilità di fusione, di congiungere due dimensioni diverse, due realtà diverse, due nature diverse, e di conseguenza sono sempre alla fine un ponte, sono la possibilità di generare qualcosa. Ma non sempre è necessario l'unione, perché le persone sono autosufficienti, e difatti appunto abbiamo il caso anche di Era, che è generatrice di figli senza contributo maschile. E lo stesso lo è per Apollo, cioè per Zeus, appunto, quando crea Atena, cioè nel senso che non sempre questo è necessario, non questo è indispensabile, perché questo significa però che una persona è chiaramente compiuta. Difatti abbiamo una questa caratteristica che dice: sì, proteggi i matrimoni, però è considerata anche la compiuta, proteggi i matrimoni e i parti, però è chiamata anche la solitaria, cioè termini che in apparenza possono sembrare in contraddizione, ma non sono in contraddizione, proprio perché dicono che ogni uomo è un universo, è a sé stante, ma come un universo ha bisogno di essere in contatto con altre realtà. Significa che una divinità non può essere sola, anche perché un'altra definizione degli attributi Era viene raffigurata dalle candide braccia, ma le braccia servono appunto per toccare le cose, per stringere le cose, per avvicinarsi. Significa che è il strumento più semplice di tatto, di contatto, e significa che se tu descrivi una divinità con le braccia, significa che queste braccia non stanno ferme, ma sono sempre alla ricerca di qualcosa, possono costruire. Significa che non gli basta la loro volontà per edificare, non è sufficiente dire voglio che sia la luce fu, come dice la Bibbia. Sì. Devono avere le braccia, devono agire, devono lavorare sulla materia, non creano la materia dal nulla, trasformano la materia. Il fatto stesso che generano i figli, non mandano lo Spirito Santo a concepire qualche verginella in giro per la Palestina, ma devono essere loro che si fanno genitrici. Come lo fa Era, lo fa anche Giove. Cioè significa che non puoi costruire un qualcosa che è diverso da te, che è lontano da te, e che non puoi delegare la costruzione della tua esistenza o della tua attività nel mondo, non la puoi delegare a nessuno. Di conseguenza, quando costruisci sei certo solitario, però logicamente hai anche la necessità per costruire di essere compiuto, e difatti Era la chiamiamo la compiuta, ma è anche la necessità di trovare chi ti è simile, ed Era protegge sia i parti sia i matrimoni. Di conseguenza queste definizioni di una divinità che noi possono sembrare dal punto di vista puramente romantico, se comprese nella giusta dimensione, nella loro completezza, sono sempre un universo che si apre dei contatti che si allargano, degli orizzonti nuovi da vedere, delle strade nuove da proseguire. Certo che se noi li prendiamo soltanto così come storia inutile, come racconto favolistico, non dicono niente, però pensate appunto, era rispetto al Dio dei cristiani, al Dio dei monoteisti, quant'è la differenza che esiste tra era e il Dio dei cristiani.
Ma quello che mi fa in mente mentre mi stavi parlando, no? È che ci sono due modi diversi di vedere, sì? Era, no? Cioè i cristiani dicono era è la dea di,
sì?
No? Cioè Zenadea, moglie di Zeus, la dea della natura, del parto, la dea del parto. Allora voi pensate a una padrona del,
esatto,
parto. Provate invece a vederlo come lo vede un pagano politeista.
Ma lei protegge il parto.
Aspetta, vediamo come il pagano politeista. Il pagano politeista dice che era è la natura, cioè tutta la natura è era nel suo insieme, e il parto è manifestazione di era. Vuoi che era non protegga se stessa? Cioè il parto stesso è manifestazione della divinità. Per cui, quando io sono davanti a un parto, sono davanti alla manifestazione della divinità, che dopo ammazzi quello che partorisce perché non lo voglio proprio, o diceva, questo è fatti mi.
Cioè, esatto. Quella,
però io in quel momento sono davanti a una manifestazione della divinità. Per questo è la superiorità del politeismo su qualsiasi altro tipo di ragione. Perché ciò che si manifesta sono gli dèi. Sono i nostri occhi che non sanno cogliere che dei, perché? Perché i cristiani ci hanno educato ad essere dei materialisti meccanicisti,
esatto,
non so come altro, perché effettivamente non si tratta neanche del materialismo storico dialettico, che ha tutta un'altra valenza rispetto all'illuminismo, ma proprio il materialismo più bieco, materialismo, cioè non so, proprio la grezza materia, no? Cioè il verbo, la ragione, per cui siamo abituati a vedere le cose in questo modo. Se invece noi cambiamo l'ottica, cambiamo l'angolatura dello sguardo e vediamo nelle azioni la manifestazione degli dèi, vedrete che cambiamo anche il nostro modo di porsi davanti a questo. Cioè non sono gli dèi del paganesimo politista, non sono i padroni di,
esatto,
sono la manifestazione delle azioni degli uomini, degli oggetti, del mondo, dei pianeti, di tutto, delle nostre rabbie, le nostre paure, le nostre voglie di crescere, la voglia di star bene, le nostre voglie di far orge. Questo è tutta manifestazione di dèi, questo dovete vederlo.
D'altronde è fatto stesso che appunto era, nonostante che protegga i parti, che appunto sia protegga i matrimoni, è chiamata anche la fanciulla, che significa che è sempre nella condizione ottimale dal punto di vista esistenziale di fare questo, di agire in questo senso, cioè nel senso che questa è una caratteristica comune ad ogni divinità, come comune dell'uomo, cioè l'uomo nella sua condizione fisica è sempre in grado di produrre pensiero, di produrre capacità, di vedere il mondo, di sentire il mondo, di conseguenza ha sempre le braccia, come ha le canne di braccia era. Perciò questa è un'indicazione chiara, cioè pur essendo lei protegge il parto, ha sempre la capacità di essere fanciulla.
Infatti in Era non c'è la saggezza matura, no? Una delle figlie di Era è Ebe, è la giovinezza,
sì,
cioè e l'esuberanza anche della fisicità, perché la natura, l'essere natura si riproduce attraverso il parto, per cui per selezione ha le sue sfide. Infatti un altro figlio di Era che è Marte, cioè la contraddizione, o ce la fai o non ce la fai, cocco bello, o riesce, o lo storione riesce da su per il fiume a arrivare a depositare le uova, oppure cazzacci tuoi, cioè nel senso che i figli di Era sono manifestazioni di Era. Però una delle figlie di Era è la giovinezza, non troverete mai l'antica saggezza che potete invece trovare in Zeus o in altri figli in altri dei. Perché? Perché l'esuberanza, proprio Era, poi è anche raffigurata in un,
sì,
certo modo, no? Cioè quella che fa figli, cioè, perché l'essere natura si riproduce attraverso i figli, non c'è niente.
Sì, beh, poi i figli, cioè, non sono solo i figli dal punto di vista soltanto fisico, ma i figli sono anche i nostri pensieri, esatto, in un certo senso, cioè nel senso che non vanno visti in maniera letterale, cioè qualsiasi cosa che noi siamo capaci di generare, di produrre e di continuare a portare avanti è sempre la nostra produzione. Perciò se esiste uno spazio che è appunto biologico per quanto riguarda la generazione fisica, lo spazio della generazione dell'esistenza avviene in tutta la vita, e questo appunto continua continuamente, non c'è interruzione in questo.
Per cui ricordatevi sempre questa differenza fra il paganesimo politeista e il cristianesimo. Un cristiano, quando parla degli dei pagani, li parla come il dio di Zeus, è il dio del cielo.
Ma lo vede come il dio proprietario della cosa.
Mentre invece un pagano politeista dice il cielo è un dio, perché è vero, io lo respiro, lo vivo, vivo in mezzo al cielo, ma il cielo ha anche una sua coscienza, una sua consapevolezza, ha le sue strategie di adattamento. Cioè, faccio un esempio che lascia il tempo che trova, però può essere interessante anche per capire. Quando mi dicono che la temperatura della Terra sale, però una parte dell'Antartide si sgela e un'altra parte dell'Antartide aumenta il freddo perché aumenta l'accumulazione per l'effetto dei venti, esistono delle strategie del cielo, esistono delle strategie da terra, delle strategie dei mari che si traducono sia anche in effetti fisici, perché hanno i loro effetti fisici, ma hanno una loro persistenza, cioè la loro necessità di esistere e di espandersi, e le esprimono. E chiaramente, se niente vogliamo dire semplicemente che esistono due fluidi che vanno in pareggio, benissimo, la terra, la gravità, noi sappiamo che una caratteristica della terra è la gravità, per cui ne prendiamo atto. Però questo non significa che noi, oltre alla gravità, non vediamo anche le intenzioni della Terra. Se siamo dei pagani politeisti, sappiamo che la Terra fa i suoi progetti. Chiaramente non c'è i progetti che fa Claudio. Claudio vivrà quanto? Se tutto va bene, la vita media è 80 anni, diciamo più o meno. La Terra vive 4 miliardi di anni, 5 miliardi, 10 miliardi. Ha tutti i suoi tempi per fare i suoi progetti. Di Claudio proprio non gliene frega niente.
Sì, ma forse può anche ribellare che ci sono troppi monoteisti sopra, che sono le pulci, e cerca anche di liberarsene.
Sì, questo è vero.
Perché questo logicamente vero. Se l'uomo invece di fare l'uomo fa la pulce, diventa anche fastidioso per il pianeta. Esatto. Deve costare anche questo. Perché nel senso che noi non siamo mai slegati, perché logicamente noi dobbiamo pensare che il nostro modo di essere interagisce sempre con le altre realtà. Logicamente, vivere su un pianeta in cui ci sono miliardi di persone che si pensano poveracci e una valle di lacrime crea una tristezza complessiva. Cioè, e questa tristezza viene percepita da tutto. Logicamente, sai, è come un qualcosa che sottrae energia a tutto quanto. A un certo punto qualcuno può anche arrivare a dire arriviamo a una soluzione finale, eliminiamo una parte di queste pulci, sì, proprio perché alla fine invece di dare un contributo, invece di vivere, di avere una qualità, alla fine veramente queste vanno a buttare fuori, diciamo, un'aura o un'energia negativa, sì, che alla fine diventa pericoloso per tutto, cioè nel senso che anche le stesse piante che sono in contatto psichico con noi reagiscono in base alle persone. Certo che se tu hai miliardi di persone che vedono nelle piante solo qualcosa come legna da ardere, alla lunga le piante si scocciano un po', insomma, cioè possono anche aspettare alcuni migliaia d'anni, però quando siamo di fronte a questi zuccheri dei cristiani che abbattono le piante per farci i crocifissi, permette che non tutte le piante siano contente di questo.
Ma comunque, oltre a questo, cioè non è semplicemente questo, perché quando noi vediamo gli dèi in un certo modo, consideriamo il mondo fatto da un crogiolo, da un insieme di dèi, e noi siamo consapevoli come pagani politeisti che le nostre azioni, noi siamo responsabili delle nostre azioni, perché ci prendiamo la responsabilità della vita, ma non solo della nostra azione diretta, noi siamo responsabili intanto delle non azioni, cioè di quella volta che avremmo potuto agire e non abbiamo agito, per cui abbiamo la responsabilità di aver scelto di non scegliere, e in più abbiamo anche la responsabilità di tutti gli adattamenti che il mondo ha fatto rispetto alle nostre azioni. Cioè, io non posso pensare come pagano politeista di essere a immagine e somiglianza di un padrone, qualunque cosa faccio e va tutto bene. No, io devo pensare di essere un dio che agisce in un mondo di dei. Per cui quando io agisco in questo mondo di dei, devo tenere presente tutti i processi di adattamento che faranno gli dei in base all'azione che io ho fatto in quel mondo. So se riesco a rendere l'idea, altrimenti grazie a Dio sono. Per cui la nostra visione, anche il nostro modo di porsi davanti alla vita, è completamente diverso dal punto di vista del cristiano. Poi il cristiano è sordo, è inconsapevole alle voci del mondo. Noi invece sentiamo le voci del mondo, per cui sappiamo se la nostra azione aveva un effetto funzionale, ci chiamiamo positivo, ma comunque funzionale alla vita, o ha danneggiato della vita. Cioè noi questo lo sentiamo, per cui noi non siamo separati dal mondo, perché abbiamo un peso ancora maggiore.
Sì, ma vedi, dico, un pagano non farà mai nulla per danneggiare l'esistenza a meno che per, tranne che per
non
errore,
certo.
Cioè, nel senso, qualsiasi persona può commettere un errore, ma non c'era mai la volontà. Invece il monoteista fa volutamente qualcosa per danneggiare la vita, certo, l'esistenza, per annientare qualcosa. Cioè, non si creerà il problema della cancellazione di un popolo, di una cultura, come di un bosco sacro, perché se voi prima facevamo appunto la battuta sulla legna, sugli alberi visti come legna. Ma io voglio ricordare che esistono studi fatti in Italia sui boschi. Dopo il crollo dell'impero romano, col crollo della popolazione che ci fu, la legna, i boschi che venivano tagliati erano più alti che durante l'impero romano. Perché? Perché i boschi erano sacri e i cristiani andavano a tagliare i boschi soltanto perché i boschi erano sacri, non perché avevano necessità della legna. E pensate che una simile violenza potrà mai essere perdonata? A parte che non esiste il perdono, ma pensate che quelli miliardi miliardi di driadi e madreli che sono morti e che hanno sofferto per la distruzione dei boschi solo perché erano boschi sacri, perché non c'era la necessità da parte dell'uomo di farlo, non hanno il diritto di vendicarsi verso i monoteisti.
C'era Piero Angela che faceva un documentario su Roma, no? Cioè, no, Piero Angela, il figlio, e diceva che sono stati tagliati molti boschi per alimentare il fuoco nelle terme. Cioè, ma sono stati tagliati i boschi per alimentare il fuoco. Sì. Cioè, c'era un intento, c'era un obiettivo nel tagliare i boschi. I cristiani hanno tagliato il bosco perché dovevano distruggere i boschi sacri.
Esatto.
Cioè, solo per questo motivo, cioè la legna restava là a marcire, perché non avevano neanche il diritto la gente di prendersi la legna.
Sì, sì, no, perché
perché era proprietà di Tizio Caio Sempronio. Per cui tenete presente la diversità del modo di porsi, insomma.
Sì, poi anche sul discorso che tu dicevi appunto del pianeta, ricordiamo sempre che il pianeta non è creato da un Dio, ma è un'entità stessa, cioè una divinità in se stessa, e che tutto quello che avviene interagisce con l'uomo. Cioè, nel senso, non pensate che l'atmosfera sia un elemento chimico a sé stante. L'atmosfera è legata al pianeta e logicamente il pianeta ha delle tecniche, delle volontà, ha degli scopi che sono quelli di mantenere la vita. Esiste appunto uno studioso che si chiama James Lovelock, che ha formulato l'ipotesi Gaia, in cui dice che tutto il pianeta Terra è un sistema vivente regolato per mantenere la vita, e fa di tutto per mantenere la vita. Certo, se noi non diamo il nostro contributo, non diamo il nostro pensiero, se noi veramente abbandoniamo questo, non può all'infinito, anche perché, torniamo a ripeterlo, noi non siamo isolati. Noi possiamo essere solitari, ma siamo solitari in mezzo ad altri solitari. Siamo in mezzo ad un'altra realtà. Noi possiamo isolare noi stessi, la nostra identità, ma la nostra identità alla fine è un'entità che è collegata al mondo, che è collegata con la divinità. Noi siamo divini. E di conseguenza, questo è fondamentale. Dobbiamo sempre concepire quando noi ci rapportiamo con qualsiasi cosa, non come qualcosa che rappresenta un Dio, ma che è un Dio in se stesso. Cioè, molti vengono a dire sì, il sole, il cielo, la luna sono le manifestazioni. No, non sono una manifestazione di niente, manifestano soltanto se stessi, manifestano solo il loro essere divinità. Non sono uno specchio, non sono una raffigurazione di un Dio, sono un Dio nella loro natura. Il fuoco non rappresenta una volontà divina, è una volontà divina, ma è una volontà divina del fuoco, come esistono miliardi di volontà divine.
Cioè,
e questo è un cambio di prospettiva che, diciamo, che deve essere fatto.
Noi siamo abituati a pensare, cioè il monoteismo ci ha costretti a pensare noi stessi come immagine e somiglianza di Dio, e siamo padroni di quello che Dio, il Dio padrone, avrebbe creato. In realtà non è così. Noi apparteniamo all'essere natura e siamo germinati all'interno dell'essere natura, ci siamo trasformati generazione dopo generazione insieme all'intera essere natura nel suo insieme. Non c'è molta differenza fra noi e un albero, la differenza è soltanto nei diversi adattamenti che abbiamo adottato, nelle diverse strategie per costruire al meglio noi stessi, costruire al meglio le condizioni per costruire il Dio che abbiamo dentro. La nostra specie ne ha presa una, l'albero sequoia ne ha preso un altro, l'albero di tiglio ne ha preso un altro, l'ortica ne ha preso un altro, il quadrifoglio ha preso un'altra strategia, il pesce spada ha avuto una sua strategia. Cioè, ogni specie ha fatto le sue strategie proprio per fornire ai suoi figli, proprio attraverso Era, perché questa è l'azione di Era, le migliori condizioni per costruire il Dio che cresce dentro di loro. E la nostra specie ha fatto questa scelta. La nostra specie è l'unica specie che ha costruito la ragione della descrizione, perché anche altre specie hanno la ragione della descrizione. Purtroppo nella descrizione siamo diventati prigionieri del Dio padrone, cioè la descrizione, la ragione, il logos, il verbo, ci ha resi prigionieri e schiavi di questo e ci impedisce di percepire il mondo. Però noi dobbiamo essere in grado di uscire da questo, di superare questo, per riuscire a vedere il mondo.
Sì, ma infatti appunto una cosa che molto dice è che noi siamo la somiglianza di Dio, ma noi non somigliamo a niente, noi siamo solo noi stessi.
È il loro Dio padrone che pretende di somigliare a noi, bastardo.
E poi non esiste, sono solo loro che raccontano questo. Vuoi che diamo via telefonate?
Ma sì, dai, visto che siamo fatti sta chiacchierata oggi. 049-700-700 e 049-700-838. Pronto? Ciao.
Ciao.
Ciao Claudio.
Ciao.
Dico che quello che vediamo attorno, ogni essere è padrone di se stesso. Questo è il fatto. La gravità, io penso che sia padrona di se stessa. Non ha bisogno del padrone che la faccia diventare gravità. È gravità e basta. Un albero è un albero ed è padrone di se stesso. E per tentativi ci siamo arrivati noi, come ci arrivano loro, come tutti ci arrivano, per tentativi. Durante il giorno avvengono determinati fenomeni per tentativi. Noi andiamo per tentativi, costruiamo, progettiamo per tentativi. Io non credo ci sia uno che ti dica fa questo, fa quello, perché altrimenti avrebbe fatto delle cazzate pazzesche veramente.
Cioè tutti i tentativi falliti sono tutti errori suoi allora.
Capisci? Questo io mi chiedo veramente. Sai che cazzate pazzesche proprio alla fantossile ha fatto.
Ci parlerò con Smilodonte, vediamo cosa ne pensa.
Comunque vi ringrazio ragazzi, ciao.
Pronto? Ciao.
Buongiorno.
Dimmi tutto.
Posso parlare contro Platone?
Due minuti però.
Sì, faccio un'altra parola sui miei, basta un minuto solo. E vuol dire questo, che va suonare perché tu vuoi avere di quale altro. Dunque, mi non sono d'accordo come che sta stabilito che lo spirito è unito a materia e non diviso. Perché non so se si è diviso o unito, ma non mi esprimo mia. Dico solo che se lo spirito noante non seguiamo bene, quando siamo piccoli, non seguiamo bene, non siamo mai questo bene, vuol dire che quando noanti unimo spirito e materia, vuol dire che vogliamo prendere degli altri. Allora come sappiamo se possiamo prendere? Si sdroga, come sappiamo se si sdroga? Ripeti, sì, io sapevo chi droga la gente e qui si droga gli sui. Ma noanti, come facciamo a sapere se la gente si droga dalla natura o si droga da altre forze? Come si fa a stabilire che noanti siamo un liberticidio dello spirito perché è unito alla materia? Ecco il discorso, perché non sono d'accordo con Platone, cioè so definizione. Capito come?
Sì. Va bene, ne parleremo stasera allora.
Ti hai capito il discorso?
Sì, sono riuscito a capire qualcosa.
Ciao, perché?
Sì, chiarissimo.
Buon ciao.
Okay, ciao.
Pazzesco, sempre meglio. Pronto?
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 Sì?
Sono Sasha.
Ciao!
Ah, che bello! Come stai?
Bene. Oh, è difficile prendere la linea,
Appena ho attaccato i telefoni, sì.
Lo so. Bella trasmissione oggi.
Sì?
Mm-mm. Sì, mi è piaciuta.
Non ho neanche parlato di preti pederasti.
Cosa?
Non ho neanche parlato di preti pederasti oggi.
No, infatti. No, ma è ammorbante anche parlarne, secondo me. Cioè, poi a un certo punto anche solo pensarli dà fastidio, poi non lo so. Sì. No, ho riflettuto un pochino riguardo certi argomenti che avete toccato, per esempio riguardo il fatto le traduzioni, per esempio, della Bibbia e tutte quei problemi che ci sono stati, perché in realtà appunto interpretare quegli scritti è stato ed è difficile tuttora, perché molta gente non lo sa, ma in generale a qualsiasi scritto che sia stato fatto, soprattutto da gli antichi greci, molta gente non lo sa, ma molte parole greche, la maggior parte delle parole, dei vocaboli greci sono hanno tantissimi significati.
Sì. Sì,
quindi,
sì, sì, sì.
Ogni volta l'interpretazione e la traduzione di un testo risulta difficilissima.
Infatti.
Quindi non è semplice come sembra. Poi il greco si rifà, molti vocaboli greci si rifanno al sanscrito.
È vero.
Che è una lingua completamente, quasi del tutto, insomma, dimenticata.
Certo.
Comunque, quindi non è.
Ed è anche difficile,
Cosa?
È anche difficile.
È anche difficile, dice.
Ah,
che...
beh, sì.
No, io so perché c'ho un paio di grammatiche sanscrite.
Francesco si è preso un paio di grammatiche sanscrite, ma ci ha rinunciato, ha detto.
Beh, immagino, ci sono dei filologi che ci stanno ancora combattendo, quindi.
Sì.
Non lo so, insomma, forse che l'ho studiata da una vita. No, è affascinante. Però, cioè io. Mi ricordo quando lo traducevo a scuola il greco, non tanto il latino ma quanto il greco, tante volte veramente da una versione che riguardava, che so, una battaglia, uscivano fuori storie che non c'entravano assolutamente niente, perché poi cose allucinanti, quindi non è che magari avevano anche senso, però in realtà non era quello che stava raccontando quello scrittore in quel momento, quindi comunque e tutti quei testi che vengono chiamati sacri sono in realtà molto infidi, perché
infatti
sono stati tradotti in un certo modo, quindi e niente così. Poi ti volevo dire una cosa, stanotte ho sognato che spiegavo il significato del pentacolo alle
che
persone.
Bello!
Sì.
Manda
il sogno in lista, dai.
Sì, vabbè, ma no, guarda, te lo racconto brevissimo, perché in realtà siccome io lo porto. Che è visibile, no? Ogni tanto penso qualcuno lo vede, prima o poi lo vedrà e mi dirà ma che è? No? E io penso, vabbè, dirò no, è solo una stellina, faccio finta di niente. Invece stanotte cercavo di spiegarlo, no? E dicevo, non ricordo neanche se poi il significato che gli abbiamo attribuito, però io dicevo, il quinto elemento è la volontà, insistevo, cercavo di spiegare che la volontà era importantissima, non riuscivo a farmi capire. È così.
La volontà è fondamentale. La volontà è fondamentale.
Sai,
è essenziale.
Sì. Però non riuscivo, era come se cercassi di spiegare che è un, non so, che anche se non è un'essenza, però deve essere espressa, insomma.
Sì, prova a dire alle persone io voglio.
Non ha detto Francesco, tu non riesco a sentire.
Prova a dire alle persone io voglio, perché è distante i telefoni. E le persone non riescono a capire. Cioè, dire e spiegare a una persona perché io voglio, cioè il senso perché io voglio una cosa, e le persone non riescono a capire, dice Francesco.
Non so, beh, forse perché tante persone dicono io voglio, cioè vorrebbero avere, però forse dipende, no? Forse perché vogliono avere, non lo so.
Spero tu.
No, casomai c'è la occasione di parlare limite in lista, dai.
Ne parliamo in lista.
Vabbè,
ti ricordi che il dibattito sulla volontà a me mi è rimasto ancora sullo stomaco?
È vero.
Che non sono riuscito a trasmettere il concetto. Comunque penso che al prossimo dibattito concluderò quella cosa che mi è rimasta sullo stomaco.
E non è facile, qui da queste parti si combatte ancora fra la lotta fra necessità e volontà. Non so se ti ricordi quel discorso.
Sì, esatto.
Vabbè, poi ne parliamo.
Sì, dai. Mandaci in lista, dai, così aggiungo qualcosa.
Dai, più tardi scrivo.
Ok.
Ciao,
bellissima. Ciao, grazie, ciao.
Ah, finalmente, sono contentissimo. Una cosa volevo dire a Sasha. Sai, Sasha, che da lunedì dovrò imparare a usare i muletti? Tu che sei già capace di farlo. Pronto? Sì?
Ciao, Marco.
Ciao.
Volevo chiedere una cosa, no? Esiste un parallelo nello studio, nell'esperienza che avete voi della persona umana, simile a quello che dice Franco, per esempio, quando Franco dice non è il cervello che pensa, ma sono io che penso. Quell'io che penso, voi come lo traducete?
No, tra quello che è la visione di Franco Cararo, no?
Sì.
Cioè, Franco Cararo che divide molto fra le varie parti, no? L'anima, la mente.
Sì.
Noi non l'abbiamo questo.
Perché cioè, quello che sta facendo lo sentirei meglio la trasmissione di stasera, perché lo penso che lo toccherò. Fa parte della divisione aristotelica dell'uomo, della mente, dell'anima, le cose che vengono unite e distaccate. Mentre noi come pagani politeisti perdiamo sempre di tutto uno, cioè io sono materia e penso perché sono materia, e questa materia si organizza in questo modo e ha il pensiero come qualità della sua azione. Questo tipo di pensiero ne può avere altre, ho un sentimento per cui ho anche un'anima, perché io ho un corpo di materia, cioè non è divise le cose, capisci?
Beh, così forse invece, accetto meglio questo.
Mentre
che...
invece fra, ma anche tutte le religioni, c'è sempre un io che è separato dal corpo.
Esatto, io c'è questa tendenza a...
la reincarnazione, no, per esempio, quando uno parla di reincarnazione, no? Sì. Sarebbe l'io che si reincarna, dove il corpo è solo un veicolo.
Esatto, ecco, ma allora questo io che si reincarna, in sostanza, è una cosa molto sfuggevole, come facciamo noi che abbiamo un corpo a poter...
Non è che lo puoi chiedere a me, devi
no, noi non, noi non abbiamo un corpo, noi siamo un corpo.
Noi, per il pagano politista, noi siamo un corpo, e proprio perché siamo questo corpo, abbiamo anche questo pensiero, queste determinazioni, questo modo di essere.
Ma nella reincarnazione qual è il mio corpo?
Ah, devi chiederlo a chi crede nella reincarnazione.
Te l'abbiamo cancellata, non è più la reincarnazione.
Noi non abbiamo...
Ti liberiamo dalla reincarnazione.
Ho capito.
Noi non abbiamo questa credenza.
No, perché poi un'altra cosa da chiedervi, no? Leggendo in un libro ho saputo che i preti cattolici, cioè se voi pagani venissero a dire, se voi pagani venissero a dire che in altri mondi o fuori dalla nostra galassia hanno scoperto, non so, forme di vita intelligente simile ecco, a noi esseri umani, per voi vi creerebbe problemi una situazione? Come?
Assolutamente, ogni pianeta tende a costruire la vita sopra se stesso, perché il fatto di trasformare, di costruire la vita è proprio di tutto l'universo.
Ma gli dèi che muovono la vita qua, tra virgolette, lasciatemi passare l'affermazione, sono gli stessi dèi che condizionano la vita in un altro posto?
No. Cioè Demetra è la crescita. La crescita può essere dovunque. E chiaramente il loro sentire di quegli esseri della crescita sarà diverso da come lo sento io, però attraversa tutto l'universo la crescita.
Ecco, sì, che per voi non creerebbero problemi tra virgolette teologici, insomma. Perché per esempio a un prete, a un cattolico, uno studioso, insomma, un teologo, non so, hanno chiesto se ci fossero forme di vita intelligenti simili alla nostra qui sulla Terra, in giro per gli spazi. Voi cattolici che cosa vi creerebbe una situazione del genere? E lui ha detto, beh, grossi problemi no, l'unico problema, ci sarebbe un problema, sì, ha detto l'interlocutore. E qual è? È capire se il contenuto della rivelazione, della salvezza, della rivelazione appunto divina, che va bene per noi umani, possa andar bene anche per gli extraterrestri. mi viene da ridere, perché
il problema dei cattolici è il fatto che loro sono passati 2000 anni a dire che Dio ha creato la terra, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, dunque questo è l'uomo, e parla di immagine e somiglianza fisica, questo è l'uomo, questo è il centro dell'universo, perché Dio è il loro Dio padrone, agisce qua.
Quindi vorrebbero cristianizzare, tra virgolette, anche
l'hanno già deciso,
hanno
già deciso che devono essere convertiti.
Per me capisci bene che se io considero tutta la natura un Dio e tutti i pianeti degli dèi, dirmi che ne sei 1000 o 100.000 non mi cambia assolutamente niente.
No, ma adesso la buttiamo che sorride, ma è seria dal punto di vista monoteistico.
No, è seria.
Allora, la discussione, visto che Marco è un teologo aspirante, con notevole volontà, allora all'inizio sul discorso della vita extraterrestre, i monoteisti cristiani hanno avuto questo problema, cioè dire se esistono, sono già salvati, sono un stato di grazia o devono essere salvati, e questo erano i problemi teologici,
esatto,
che loro avevano, e di conseguenza loro hanno dibattuto per moltissimo tempo. Alla fine l'elaborazione sono queste, che sono da salvare perché siccome la rivelazione è unica e Gesù Cristo è venuto qua, non è nato da loro, allora loro sono nel peccato, devono essere redenti, devono essere salvati.
Ecco, ma fino adesso Francesco chi li ha salvati? Quindi
no, devono essere i cattolici italiani, i cattolici
fine degli indios.
Ma allora fino adesso il Padre Eterno come si è regolato con quelli? Allora, cioè quelli li ha condannati tutti finché non arrivano i cattolici?
Sono il esatto, finché non arriverà il Papa allora, a convertirli loro sono il peccato.
Allora sfigati anche quelli.
Esatto, bravo.
Vabbè, buona giornata. Ciao.
Preparati per qualche viaggio interstellare, la un'opera di missionario.
Come gli indios, come America Latina, come l'Asia, come tutti gli altri, sono da salvare, alzeranno roghi, alzeranno esatto. campi di sterminio, eccetera. No, ma il problema del politeismo è che noi non abbiamo problemi, perché se è vero, noi abbiamo una divinità, la chiamiamo così, la chiamiamo Zeus, la chiamiamo Giove, la chiamiamo anche tutti i nomi nordici, lo stesso, che è l'atmosfera. Però ogni pianeta ha una sua atmosfera. Per cui il fatto che ci siano 50 milioni di Zeus non ne frega niente a nessuno.
Esatto.
Perché ognuno di loro ha il proprio cammino, ha diciamo così, il proprio regno dove esprimersi, il proprio territorio, e non si rompono le scatole a vicenda. Cioè, non è che.
No, ma anzi siamo contenti che ci siano.
Sì, appunto. Cioè, non è che lo Zeus del pianeta Venere, perché sappiamo che il pianeta Venere ha un'atmosfera, dunque c'è un Zeus anche sul pianeta Venere, viene a rompere le scatole allo Zeus della Terra. Non funziona in questo modo, eh. Cioè non è che uno è più vero o meno vero dell'altro, no, non funziona. Tutti devono vivere, questo sì, e tutti proteggono la vita, perché proteggere la vita è costruire se stessi, è il loro essere grandi. Però non è che si fanno guerra perché...
Sì, sì, ma infatti il monoteista ha sempre questo problema, che quando si trova di fronte a qualcosa di che non conosce, che non sa, che non è citato, ha sempre il problema di ricondurlo all'interno della sua visione unica, e logicamente crea dei grossi problemi.
Dimmi tutto.
Non ce li ha.
Forte, sempre forte sti argomenti. Ma è sempre un qualcosa di strano, insomma, non sarei a ben dire a tutta la gente che le filosofie ormai se dovrei escluderle, insomma, tutte queste religioni che se ga se passai se stai ha fatto i loro danni, qua sarà tempo che eliminare anche questa, non parlarne più.
Abbiamo appena cominciato.
Sì, che appunto Dio sta creando gli uomini per dominare altri uomini. L'uomo è Dio, in conseguenza il fatto per quello che riesce a fare e disfare,
certo.
Riesce, secondo me, a fare se stesso, nel senso crearsi sia nel bene o nel male, dipende da prevalenza che ha insita nella nascita.
Sì.
Ecco, allora senza girare tondo, che purtroppo mi vorrei a un certo punto cercare di semplificare senza cercare dei altri.
E invece bisogna complicare moltissimo, perché la vita è fatta di tantissime forme e tantissime espressioni, capito?
Sì, c'è tutta filosofia che è un'economia anche nella filosofia.
Per alcuni è solo filosofia, hai ragione, per
filosofia,
alcuni.
Si creano libri, testi per indagare, cercare, per carità, la ricerca è insita nell'uomo, si costruisce. Però è inutile, insomma, cercare questa forma di vita, da dove veniamo, dove andiamo. Siamo qua.
E viviamo il presente intanto.
Come, scusa?
Viviamo il presente intanto.
Sì, cioè viviamo il presente rispettando anche tutto il resto, tutto quello che ne circonda, anzi, c'è tante belle cose che ne dà da vivere, che altrimenti se ne fosse sarebbe ben triste. Un filo d'erba, semplicemente un fiore, ma sì, tutto il resto, tante masturbazioni filosofiche, appunto, che non ha più fine, se si è rivolta e rivolta continuamente in queste forme bibliche che sono tutte grossi paradossi, controsensi, masturbazioni mentali. Com'è?
Alcune cose non esistono neanche, no? Cioè, le si trattano soltanto perché è doveroso farlo, ma non hanno neanche una loro realtà in sostanza.
Sì, in effetti, non ha senso, tutto controsenso, paure, drammi per imprigionare la mente umana, per non farla ragionare con la propria testa proprio. Niente, Claudio.
Ti ringrazio, attivo la telefonata.
Ciao.
Adesso finisco. Grazie infinite. Ciao.
Allora, dobbiamo chiudere qui la trasmissione. Mi spiace aver tagliato anche un po' Claudio, ma la trasmissione deve chiudere qua. Magia stragonaria paganesimo. Io vi do appuntamento per le ore 19. Claudio, alle ore 19 faccio una masturbazione cerebrale. all'ennesima potenza. Proprio penso che passerò i limiti, anche perché non l'ho preparata scritta, per cui resterà solo la registrazione se verrà fatta. Francesco, andiamo
via. Beh, io saluto e chi ci vuole seguire c'è internet e ci sentiamo giovedì prossimo. Probabilmente giovedì prossimo ci sarò soltanto io, perciò
ciao a tutti, ciao. E a risentirci, ciao ragazzi.